Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza e i suoi fotografi. A 24 ore dall'uccisione della fotografa palestinese Fatma Assouna, il World Press Photo assegna il premio a un'altra reporter della Striscia, che testimonia il dramma e l'orrore delle centinaia di bambini mutilati dai bombardamenti israeliani. Stati Uniti, Donald Trump contro il capo della Fed. Il presidente americano si scaglia contro Powell minacciando il suo licenziamento dopo che questo aveva criticato la sua politica dei dazi. Guerra in Ucraina. Gli inviati statunitensi incontrano i delegati europei e ucraini a Parigi per poter riaprire il dialogo per un accordo con Mosca, ma le due posizioni restano lontane. Haiti, 200 anni fa, il debito di indipendenza, il prezzo pagato dall'isola caraibica alla Francia per la sua libertà, che pesa ancora oggi. World Music. Ad Abidjan, in Costa d'Avorio, la 17ª edizione del Festival delle Musiche Urbane. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Striscia di Gaza. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Oggi un gruppo di 12 importanti ONG internazionali ha diffuso un comunicato congiunto in cui si dice che l'aiuto umanitario è minacciato dal collasso totale a causa del blocco imposto da Israele all'ingresso di aiuti nella striscia dal 2 marzo. Lasciateci fare il nostro lavoro, esortano i CEO delle organizzazioni non governative, tra cui Oxfam, Save the Children, Medicine du Monde e altre, che affermano di trovarsi di fronte a uno dei peggiori fallimenti umanitari della nostra generazione. Nei bombardamenti di oggi sono state uccise oltre 40 persone. Tra le vittime di questi giorni, nello specifico tra quelle di ieri, c'è anche Fatma Assouna, giornalista, fotografa, artista della Striscia di Gaza, che era anche protagonista di un documentario, Put Your Soul on Your Hand and Walk, selezionato il giorno prima della morte di Fatma per il Festival del Cinema di Cannes. La regista del film, l'iraniana Sepideh Farsi, ha scritto oggi sul quotidiano francese Libération un articolo per ricordare Fatma. Noi ve ne proponiamo un estratto.
Aveva appena compiuto 25 anni. L'avevo conosciuta per caso grazie alla presentazione di un amico palestinese al Cairo, mentre cercavo disperatamente un modo per arrivare a Gaza, incontrando strade bloccate. Cercavo una risposta a una domanda che era allo stesso tempo semplice e complessa. Come vivono le persone sotto le bombe? Una risposta che non sono riuscito a trovare nelle notizie, nei media. Volevo essere lì. Ma mio passaporto di donna francese nata in Iran, l'amministrazione egiziana e l'occupazione israeliana mi hanno resa impossibile questo viaggio. Così ho incontrato Fatem. Lei è diventata i miei occhi a Gaza e io sono stata per lei una finestra aperta sul mondo durante questi scambi che sono durati solo un anno. Cosa significa essere palestinesi? Ne sono orgogliosa, non importa cosa facciamo, non riusciranno a sconfiggerci. Non riusciranno a sconfiggervi? Ci credi? Sì. Perché non abbiamo nulla da perdere. Ecco com'era Fatem e di cosa erano fatte le nostre conversazioni. Spesso, durante quest'anno di scambi quotidiani, andavo a letto mandandole un messaggio e mi svegliavo nel cuore della notte per controllare se mi aveva risposto. E quando c'erano i due segni di spunta, questo significava che almeno aveva visto il mio messaggio. Oggi, quando ho sentito la notizia, all'inizio mi sono rifiutata di crederci, pensando che si trattasse di un errore. Ogni giorno pensavo ai palestinesi fuori Gaza, lontani dalle loro famiglie, e mi chiedevo come potessero continuare a vivere con un tale livello di angoscia. Io che spesso mi ritrovavo paralizzata dalla paura all'idea di perderla a causa di una bomba. Mi sono detta che non avevo alcun diritto di temere per lei, se lei non aveva paura. Mi aggrappai alla sua forza, al suo sorriso solare. Sono riuscita a chiamarla l'altro ieri e, miracolosamente, ha risposto. Volevo dirle che il film era stato selezionato da ACID, che sarebbe stato proiettato a Cannes. «Conosci il Festival di Cannes?» «Sì», mi disse, con un grande sorriso. «Ma dov'è Cannes? Non hai paura?» «Paura di cosa? Che il film ti metta in pericolo?» «No, e poi sai, niente è eterno su questa terra. Anche questa guerra. Prima o poi finirà. Sì, prima o poi finirà. Ma dopo quanti morti?» Mi ha sorriso. E questo sorriso che conservo come ultima immagine di lei, questo è ciò a cui mi aggrappo oggi. E quando le ho chiesto cosa provava nel fotografare corpi mutilati dopo un massacro, ha risposto: «Voglio che le persone vedano le immagini di questo genocidio, che sappiano cosa abbiamo vissuto e cosa abbiamo passato».
Intanto oggi Lo scatto di un'altra fotografa palestinese, Samara Bouelouf, è stato selezionato come Photo of the Year dal World Press Photo, una fotografia che mostra un bambino mutilato dalle bombe israeliane, un bambino come ce ne sono a centinaia nella striscia di Gaza. Andrea Monti ne ha parlato con Silvia Ghison, rappresentante di Save the Children per le politiche umanitarie.
La foto della fotografa Samara Bouelouf, vincitrice del premio World Press Photo, evidenzia una storia, che è la storia di Mahmoud, un bambino di 9 anni che è rimasto ferito durante un attacco israeliano a Gaza. Ecco, questo bambino è uno dei tantissimi bambini che subisce quotidianamente le conseguenze del conflitto sulla propria pelle. L'utilizzo di armi esplosive, specialmente sganciate dagli aerei, che è quello che è successo a Mahmoud, è stato colpito da una bomba sganciata da un aereo, è nella quotidianità dei bambini a Gaza. Attualmente si stima che ci siano state all'incirca 800 bambini che hanno subito l'amputazione degli arti superiori e inferiori. In questa foto infatti si nota come Mahmoud non abbia le braccia e stia riimparando ad avere la propria vita con l'utilizzo dei piedi, ma questo è necessario chiaramente una grande fisioterapia, un grande supporto da parte di operatori sanitari. Mahmoud sogna delle protesi e fortunatamente per lui, da un certo punto di vista, ora è in Qatar e quindi si possono aprire delle prospettive e delle possibilità per lui. Diverso è per quei bambini che attualmente rimangono bloccati all'interno della striscia di Gaza, dove gli aiuti umanitari vengono fermati al confine, dove non si possono portare supporti medici. Molti dei bambini, come Mahmoud, ricevono amputazioni senza la possibilità di avere anestesie. Molto spesso in presidi medici, non in ospedali, perché gli ospedali non esistono praticamente più all'interno della striscia di Gaza. Questo vuol dire che il loro futuro è compromesso non una volta, è compromesso innumerevoli volte. Ci vorrà tantissimo sforzo da parte della comunità internazionale per garantire a questi bambini un futuro che sia dignitoso e di lunga durata.
Sembra purtroppo facile immaginare che neanche, per così dire, una foto come questa, semmai ce ne fosse bisogno, dato che le notizie ci sono, riesca a smuovere qualcosa in chi decide sulla guerra e chi ha il potere di farla finire. È però comunque una cosa importante, un premio di questo tipo, un riconoscimento a una foto di questo tipo dal vostro punto di vista?
Assolutamente sì. Quello che ci dicono i bambini all'interno dei territori palestinesi è che loro vogliono essere visti. Loro hanno bisogno che si parli di loro. Vogliono che tutti noi sappiamo quello che sta succedendo e che interveniamo. Siamo in tanti, non tutti siamo d'accordo, non tutti siamo disposti a chiudere gli occhi davanti ad amputazioni di questo tipo. Non tutti siamo disposti a chiudere gli occhi davanti a violazioni di questo tenore. È importante attivarci, è importante essere attenti ed è importante fare pressione perché, come diceva lei, i decisori politici devono fare qualcosa. La Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, i sistemi di accountability che riportano le violazioni in corso sono organi che devono essere tutelati. Bisogna far sì che questi bambini un futuro lo possano vedere. Un futuro e un cessate il fuoco sia possibile. Lo devono poter percepire, lo devono poter percepire anche grazie a noi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, è in corso a Washington in questo momento alla Casa Bianca l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump. L'incontro è guardato con attenzione non solo dall'Italia, perché Meloni è la prima leader europea a incontrare Trump da quando a inizio aprile il presidente degli Stati Uniti ha annunciato e imposto altissimi dazi e avviato di fatto la sua guerra commerciale globale. Meloni alla Casa Bianca ha quindi un doppio ruolo, sia italiano che europeo. Accogliendo la presidente del Consiglio italiano, Donald Trump si è detto molto fiducioso su un accordo commerciale con l'Unione, con l'Unione Europea. Dopo di me nel GR tutti gli approfondimenti sul bilaterale Trump-Meloni, ma la guerra commerciale lanciata da Trump continua a creare problemi anche internamente negli Stati Uniti. L'ultimo scontro è quello tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Fed, Jeremy Powell. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Martina, si alza il livello dello scontro, a lungo soffocato ma comunque presente, sotterraneo da mesi, tra Donald Trump e il presidente della Federal Reserve, Jeremy Powell. Oggi Trump ha chiesto le dimissioni di Powell, che non arriveranno mai abbastanza in fretta, ha detto il presidente, chiedendo al contempo alla banca centrale statunitense di tagliare i tassi di interesse. Il tipo di richiesta cui Powell si è impegnato a resistere, considerato anche che la Fed si confronta con una prospettiva complicata dalle politiche sui dazi di Trump. Trump che, appunto, in un post sulla sua piattaforma Truth Social ha ribadito la posizione sui tagli alle tasse, affermando che Powell dovrebbe abbassarli, come ha fatto la Banca Centrale Europea. Avrebbe dovuto farlo molto tempo fa, dovrebbe certamente abbassarli ora, ha detto Trump. E quello che Powell, in uno scenario segnato dall'incertezza, con la prospettiva di un aumento dell'inflazione, di una crescita economica più lenta rispetto all'anno scorso, è appunto quello che Powell non vuole fare. Il tasso di interesse di riferimento della Fed è attualmente al 4,25-4,50%, livello che si è mantenuto da dicembre dopo diversi tagli dei tassi di interesse alla fine dell'anno scorso. I commenti di Trump giungono tra l'altro il giorno dopo che Powell, durante un evento all'Economic Club di Chicago, ha dichiarato che l'indipendenza della Fed è ampiamente compresa e sostenuta a Washington e al Congresso. In realtà, per l'appunto, Trump non sembra essere della stessa idea. Il presidente più volte ha minacciato di licenziare Powell, arrivando a chiedere alla Corte Suprema la legittimità costituzionale per poterlo fare. Il mandato appunto di Powell scade a maggio 2026. Dalle parole di Trump non è chiaro se si sia rassegnato ad aspettare quel momento, se speri in una decisione della Corte Suprema che gli consenta di rimuovere Powell o se speri che Powell si dimetta. Powell per il momento resiste e dice che la Fed non è pronta a modificare la sua politica monetaria finché i piani tariffari di Trump non saranno finalizzati e non diventi più chiaro il loro impatto sull'economia. Martina.
Grazie Roberto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Intanto a Parigi è in corso un incontro tra le delegazioni europee e ucraine e gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Marco Rubio. Al centro degli incontri sicuramente anche i dazi, ma soprattutto la guerra in Ucraina. Sentiamo Francesco Giorgini.
Sono americani ma sembrano parlare con un inquietante accento russo. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e l'incaricato speciale dell'amministrazione Trump per le trattative in Ucraina e Medio Oriente Steve Witkoff, ricevuti oggi all'Eliseo per un pranzo di lavoro con il presidente francese Macron nel contesto più largo di due giorni di incontri con diverse delegazioni a diversi livelli dei principali paesi europei nella capitale francese, trasformata una volta di più in foro diplomatico internazionale, con Macron come principale cerimoniere in nome della Francia, ma più ampiamente, seppur entro certi limiti, in nome dell'Unione Europea e dell'ormai noto gruppo dei paesi volontari. Formalmente l'Eliseo e il Quai d'Orsay, il Ministero degli Esteri francese, parlano di una riunione di lavoro con la delegazione americana per coordinare e sincronizzare gli sforzi diplomatici di Stati Uniti e Europa in vista di un accordo di pace in Ucraina. Formula tanto generica quanto sibillina per rivestire le differenze, per non dire ormai le
divergenze e opposizioni geostrategiche tra l'America di Trump e il vecchio continente. Nella peggiore, ma forse più verosimile delle ipotesi, Marco Rubio e Steve Witkoff vorrebbero un'apertura dell'Europa su tre questioni considerate vitali e prioritarie per la Russia nel quadro delle trattative dirette con Washington: il ritorno di Mosca nel circuito finanziario e bancario internazionale del sistema SWIFT, la riduzione delle sanzioni economiche e il possibile sblocco del patrimonio russo congelato nelle banche e istituti di credito e di gestione finanziaria europei. Tre questioni su cui Washington ha un'influenza marginale senza il consenso dell'Europa. Non solo, Rubio e Witkoff potrebbero spingere anche per la riduzione e il rallentamento degli aiuti militari e finanziari europei all'Ucraina, per spingere il governo Zelensky ad accettare una trattativa che, vista da Kiev, assomiglia sempre di più ad una capitolazione. Tutte richieste per ora non esplicitamente espresse, ma a cui il presidente francese dovrebbe rispondere con un cordiale ma fermo e inequivocabile rifiuto. Malgrado le critiche e le proteste del portavoce del Cremlino, l'insidioso Dmitry Peskov, che non più tardi di questa mattina ha denunciato forze e governi europei che vogliono ostacolare il riavvicinamento russo-americano e il cammino verso la pace in Ucraina. Al di là dell'Ucraina, sul tavolo della discussione tra Macron e gli americani, il Medio Oriente, tra Gaza e l'Iran, e infine la guerra doganale. Altrettante questioni su cui la posizione francese ed europea è differente, quando non ancora una volta divergente, da quella americana. Tanto da domandarsi se la priorità più larga e a medio termine dell'amministrazione Trump non sia un'alleanza strategica con la Russia, in cui il tradizionale alleato europeo non sarebbe più che una variabile di aggiustamento, nella migliore delle ipotesi, o addirittura, nella peggiore, un ostacolo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calming, but I know that it's hard. Still in love with you. This is the last song that I write while you're even on my mind. 'Cause it's time to leave those feelings behind.
Adesso andiamo ad Haiti. Esattamente 200 anni fa, il 17 aprile del 1825, la Francia riconobbe l'indipendenza del paese caraibico in cambio di un maxi indennizzo da 150 milioni di franchi d'oro, un peso esorbitante per Haiti, che ha di fatto poi contribuito all'attuale disastro economico che vede l'isola essere di gran lunga il paese più povero del continente americano, con 2/3 dei 12 milioni di abitanti sotto la soglia di povertà. Parigi di fatto costrinse l'ex colonia, che si era affrancata nel 1804 decimando le armate napoleoniche, ad entrare in una spirale di indebitamento sotto la minaccia di una nuova invasione. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una commissione congiunta con Haiti per esaminare il passato comune dei due paesi, mentre però gli attivisti haitiani continuano a chiedere il rimborso di miliardi di dollari di quel riscatto che furono versati alla Francia. Shawky Senussi ne ha parlato con Nikos Mois, fotogiornalista haitiano.
Haiti era la colonia che forniva alla madrepatria, cioè alla Francia, 2/3 del suo commercio internazionale e rappresentava il massimo mercato della tratta europea degli schiavi, per cui un centro veramente nevralgico. Ora, da questa rivolta di schiavi, che è durata diversi anni prima di essere vinta, derivava anche il futuro di questa rivoluzione, che aveva passato una cosa orribile come la schiavitù e se n'era liberata. E sapeva molto bene di avere intorno tutte le potenze coloniali. Nel riconoscimento della Francia, e in qualche maniera un riconoscimento internazionale, trovava la sua esistenza. Ora, si fece un lungo negoziato perché ovviamente i francesi chiesero 150 milioni di franchi di allora, che erano l'equivalente del bilancio annuale della Francia all'epoca, cosa che ovviamente era impossibile da accettare. E tuttavia in cambio, o sotto la minaccia di essere nuovamente invasi, di essere di nuovo colonizzati, accettarono questo debito come simbolo, e sapevano molto bene che poi non sarebbero stati in grado di risolverlo, però quello che necessitava per loro era quello di esistere in quel momento, e per cui accettarono con le navi francesi al largo. Cioè il negoziato si fece ad Haiti e arrivarono i negoziatori del re con al largo le loro navi da guerra, con questo diktat che fu accettato. Toussaint Louverture, che è un eroe nazionale riconosciuto proprio come esempio in tutto il mondo, e lui fu chiamato in Francia per negoziare appunto questo debito, eccetera, e lui si fidò, andò in Francia dove fu arrestato e morì nelle prigioni francesi, perché ovviamente le potenze coloniali non si fanno, come dire, buttare a mare senza volersi vendicare.
Come viene vista, come viene raccontata questa pagina del colonialismo, del capitalismo da Haiti?
E questo è rimasto, come dire, il fardello, diciamo, più nascosto dell'identità haitiana. Cioè, certo, c'è la rivolta di schiavi, la rivoluzione che vince e che dà un significato a tutto quanto, e poi c'è invece questa spada di Damocle, questa minaccia continua, che sono le altre potenze coloniali, certo, ma e soprattutto la Francia per Haiti.
Va detto anche che la Francia ha finanziato molti progetti con quel debito lì, per esempio la Tour Eiffel.
La Francia sa bene, come anche la Spagna, che ha portato via talmente tanto oro dalle Americhe da essere veramente ignominiosa. Comunque anche la Francia, su queste, come sempre, sui debiti altrui si fanno le proprie fortune. Haiti ha poi domandato alla Francia la restituzione di tutto questo, come sarebbe stato una sorta di rivalsa anche morale, e la Francia non ha sborsato un centesimo, neanche per, dopo aver comunque conosciuto la storia che la coinvolgeva, eccetera, e le giuste richieste di Haiti di essere risarcita in mille modi, diciamo così, e la Francia sorda a tutte queste cose, perché la politica internazionale della Francia è sempre stata la medesima, anche a differenza di governi socialisti o governi gollisti, eccetera, ma per la politica estera, come dire, è sempre stata uguale. E resta questa dannazione per loro.
Adesso chiudiamo con la nostra rubrica del giovedì dedicata alla world music. Oggi andiamo in Costa d'Avorio, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Se dovessimo dire qual è la principale causa di morte per i giovani dell'Africa subsahariana, a che cosa penseremmo? Probabilmente ad uno dei flagelli a cui più automaticamente associamo l'Africa: malaria, AIDS, tubercolosi, denutrizione. Invece le statistiche dicono che nel continente nero la principale causa di morte tra i 5 e i 29 anni sono gli incidenti stradali. In Costa d'Avorio nel 2013 si contavano circa 800 morti all'anno, nel 2021 erano diventati il doppio, circa 1600. Di questo si parla al FEMUA, il Festival di Musiche Urbane di Abidjan, che è arrivato in questi giorni, continuerà fino a sabato, alla 17ª edizione. Si tratta di una delle manifestazioni musicali più importanti e prestigiose dell'Africa nera, ma non si limita a presentare un programma musicale che culminerà nelle serate notti con concerti fino all'alba, all'alba di venerdì e sabato e che attira migliaia e migliaia di giovani degli strati popolari di una delle più importanti città dell'Africa occidentale. Il Femua è molto di più. Dal martedì al sabato, lungo 5 giorni, durante la giornata propone giochi, spettacoli, attività ad una sterminata quantità di bambini e ragazzini. Promuove azioni sociali, in questi giorni per esempio consultazioni oculistiche gratuite. Indirizza i proventi del festival alla costruzione di scuole, ormai una quindicina nel corso degli anni, e in ogni edizione sceglie un tema da dibattere e su cui sensibilizzare. Quest'anno appunto quello della sicurezza sulle strade, un problema in cui i più giovani, che sono i 3/4 della popolazione, sono allo stesso tempo le principali vittime e i principali responsabili. Anche la musica ivoriana ha pagato il suo doloroso tributo agli incidenti stradali. DJ Arafat, il più carismatico protagonista della musica ivoriana del nuovo millennio, è morto nel 2019 in sella alla sua moto, lasciando un vuoto che forse comincia ad essere colmato solo ora con l'affermazione folgorante del giovane rapper Imra, uno dei protagonisti di questa edizione. Quando è nato il Femua era una piccola cosa, è iniziato nel 2008 nel villaggio di Anumabo, all'interno dell'area urbana di Abidjan, vicino alla laguna. L'intuizione è stata dei Magic System, in particolare del loro leader Salif Traoré, noto come Asalfo. All'epoca la Costa d'Avorio stava cercando di uscire da una lunga, crudele guerra civile e ci sarebbero stati ancora anni di violente turbolenze. I Magic System erano il più brillante gruppo del genere Zulu, nato con l'ondata di agitazione degli studenti che nei primi anni 90 protestavano per le loro condizioni. I Magic System si distinsero fra l'altro per la vena satirica con cui cercarono di contrastare la deriva di conflitto interetnico in cui stava precipitando la Costa d'Avorio. Sono poi diventati tra le maggiori star della musica africana e mantengono in Costa d'Avorio una grande popolarità e una credibilità rara. Hanno dialogato con tutti gli interlocutori politici che si sono avvicendati sulla scena ivoriana, ma non si sono fatti cooptare da nessuno. Crescendo il festival si è spostato dal villaggio di Anumabo, restando però nella municipalità di Marcory. Si svolge nel campus del INGS, un'area di impianti, residenze, edifici scolastici destinata alla formazione di sportivi e di professioni legate allo sport. L'organizzazione del Femua è grossa e complessa. L'importanza del festival è testimoniata dalla presenza alla inaugurazione del vicepresidente della Repubblica, di vari ministri, tra cui quello dei trasporti che ha poi partecipato alla discussione sulla sicurezza stradale, di una delegazione di alto livello della Guinea, paese invitato d'onore di questa edizione, in un'ottica esplicita di diplomazia culturale tra i due paesi. E la Guinea ha schierato tra l'altro il gloriosissimo Ballet National de Guinée, che si è esibito ieri sera. Ma il festival rimane fedele al suo spirito originario. Alla cerimonia inaugurale, prima dei politici, la parola è stata di un anziano del villaggio di Anumabo che in abito tradizionale ha formulato una preghiera benaugurale in lingua ebrea.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.